Sole, diretta su Cuba alle 11:07. Come annunciato, abbiamo un grandito ospite, Matteo Burstall. Ciao Matteo.
Ciao, buongiorno.
Ben arrivato, bentornato. Anzi, grazie. Sei il primo che passa qui dopo la strepitosa vittoria.
Credo di essere anche l'unico qua a Trento. Non potevo.
Presente in città, dici?
Hai proprio preso l'unico, cioè non c'era alternativa.
Va bene, però noi oggi con Burghi faremo una specie di. Non sfida, perché non è ormai basta per quest'anno, basta. Anche se ti piacciono molto le sfide, però.
Quando le vinci puoi anche affrontarne altre.
È un gioco, nel senso che con Burghi, che io ripeto ho il piacere di conoscere da qualche annetto, mi piace di Matteo questa sua spiazzante onestà intellettuale, se mi passi il termine, nel senso che non ha paura di farsi amici o nemici dicendo chiaramente quello che pensa, ma proprio senza filtro. Questa cosa nella vita ti ha un po' portato a qualche scontro, immagino.
Ma allora, senza filtro magari no, perché
no, nel senso senza proprio vicino, grazie. Intendevo. No, senza filtro, non che dici ogni cosa ti passa per la testa, però non mascheri niente, ecco, questo intendo.
Ma allora, se ho un'opinione, credo che innanzitutto se una qualsiasi persona ha un'opinione, non dovrebbe essere limitata dall'esprimerla. E ho imparato tanto tempo fa che non puoi gettargli un'opinione e basta, insomma, perché se sono tutti d'accordo allora ti vengono dietro, altrimenti poi comunque subirai comunque critiche o discussioni. Ho imparato che se uno ha un'opinione e ha una motivazione per arrivare a quell'opinione e riesce a argomentarla nella frase, in più frasi, allora è anche aperto al dialogo e può esprimere quello che vuole.
Cambio opinione?
Sì, certo, certo, certo. Io se mi
dimostrano.
Sì, se mi portano a ragionare, io sono aperto a qualsiasi tipo di ragionamento, se mi portano a ragionare sono dispostissimo a anche poi andare contro quello che pensavo prima.
Allora, cominciamo chiedendoti un consiglio, perché abbiamo avuto la nostra Giusy, che è l'ascoltatrice, che ha scritto stamattina chiedendo un consiglio, allora, visto che gli hanno scritto in tanti, come Ilenia, che adesso leggo, perché dice che ha un pensiero fisso da cui vorrebbe un po' scappare, però non ci riesce perché il pensiero torna lì. Non è un pensiero ovviamente piacevole, non è neanche gravissimo e non voglio spaventare nessuno, fortunatamente, però è un pensiero fastidioso parecchio. Che consiglio potresti dare alla nostra amica Giusy?
Purtroppo quando ci sono, e ci sono nella vita di chiunque, momenti difficili, l'importante, da quello che ho imparato nella mia esperienza di vita non pallavolistica, è che vanno affrontati, prima o poi vanno affrontati. Consiglio di analizzare la situazione e trovare una o più soluzioni, che alla fine ci sono sempre, e per quanto piacevoli o meno, e andare a capofitto verso quella che sembra più sensata, più razionale.
Ilenia scrive: concordo anch'io, vado a piedi e sento che attraverso le gambe scarico tutta la tensione, mi sento meglio, più leggera, perché il consiglio precedente era di andare nella natura.
Diciamo che sulla camminata sono veramente d'accordo. Io quando ho da ragionare su qualcosa cammino in giro per casa.
Ma dai.
Ho anche mi è capitato a camminare tipo da casa mia a Villazzano fino a Trentino Volley Point 2 anni fa.
Ah, comodo, beh certo.
Volevo camminare, avevo da fare dei ragionamenti nella mia testa e ho camminato.
Allora facciamo la prova del 9, che un pallavolista abbia pensieri anche al di fuori dei 9 metri. In studio c'è Matteo Burstall, a qualunque domanda, in qualunque campo, lui è qui per voi.
Per quanto sia semplice il tuo mondo è bello, ma purtroppo io sono su quest'altro. Essere diversi farà bene, ma non troppo. Eppure non riesco a stare senza. Io ti rimango accanto e mi nego l'evidenza. Faccio tutto senza fretta, impazzirò, accendo un'altra sigaretta.
Tutto senza fretta, Ernesto De Luca sulla radio Dolomiti alle 11:22, e con noi c'è Matteo Burstall. Allora, subito domande ovviamente pallavolistiche per te, caro Burghi.
Ci mancherebbe.
Daniel ti chiede: cosa ti è passato per la testa nel momento del muro su Simon nel quinto set di gara 5? Simon è un po' lo spauracchio, perché voglio dire, in attacco o gli spezzi le gambe o non so, perché era infermabile.
È stata anche una situazione particolare, non voglio togliermi dei meriti, però non voglio neanche darmi dei meriti che non sono del tutto miei. E era una palla molto a filo, era un'alzata quasi scontata, cioè, per il mio punto di vedere è un'alzata scontata per quello che sono saltato
io?
Su. No, vabbè, che rischio l'ho preso io, però c'è anche da dire che mi è sembrato tutto così naturale dal farlo, cioè sapevo che dovevo andare lì.
Ho
messo le mani e è tornata. Di quel punto mi ricordo, vabbè, che ho fatto un giro per il campo dopo un po'. Mi ricordo subito dopo che io stavo guardando il campo e oltre il campo c'era il tavolo con gli scoutman.
Sì.
E non so perché ho guardato Damiano Valsecchi che era lì dietro e con la polo e tutto
fuori
dal campo che rideva. Cioè, mi guardava e rideva come un bambino, cioè non è che esultava, che era felice, che c'era, non so, il preparatore, lo scout, era lì che guardava e rideva, e allora non mi ricordo perché ho guardato lui, cioè non lo so, però di quel momento mi ricordo quell'attimo lì e ancora adesso mi viene da ridere ripensando alla sua faccia.
Andrea, cosa ti è passato per la testa, tutta questa cosa qua, nel momento dell'ace di Faye per 6-7?
Lì è stato un attimo, ho guardato Jack, che eravamo vicini, mi sembra fossimo in un P4 e un P5, quindi eravamo entrambi nello stesso lato del campo,
esatto.
E tutti nella parte sinistra, diciamo, del campo, e l'ho guardato e lui aveva una faccia sconsolata e non mi ricordo se l'ho detto sussurrandolo o l'ho solo pensato, e qualcosa del tipo buttiamo via anche questo, cioè adesso buttiamo via anche questo scudetto qua.
Ah, non eri ottimista, quindi?
No, che sei a uno, sei pari, come fai a essere ottimista? Al massimo propositivo per il punto dopo, però appena lo prendi dici, cazzarola, come possiamo dire anche questo?
Sei a uno, insomma, tutto pensavamo... Senti, non possiamo non riferire all'intervista che ha fatto il presidente Mosna questa mattina sul quotidiano L'Adige, dove insomma si parla di un certo ridimensionamento del capitale e quindi la partenza di qualche gioiellino della nostra squadra, che poi nessuno in questo momento è sicuro no?
Dell'anno prossimo?
Esatto.
Allora, a livello contrattuale non lo so, a livello contrattuale mio anch'io sono in scadenza, adesso dovremo incontrarci per discutere, perché è normale che si faccia tutto questo a fine anno, non è sicuro l'allenatore, quindi cioè, figuriamoci tutti i giocatori a cascata. Per quello che riguarda le parole del presidente, noi siamo un'isola felice per tanti motivi, al di là del luogo bellissimo, al di là della realtà sociale che è Trento, quindi una città dove si sta da Dio, i giocatori vengono volentieri e tutto. Noi siamo una realtà felice anche perché il presidente è una persona pragmatica a livello di economia, è uno che ne capisce come pochi. Quindi se lui getta un grido d'allarme non è immotivato e di sicuro deve creare insomma una specie di sentimento comune verso questa squadra, perché come dice lui nell'intervista non può coprire tutto l'azienda,
no,
l'azienda
certo.
Sua, cioè non siamo nell'ambito del calcio dove il presidente arriva con non so 100 milioni di euro, li mette lì, dice boh, sono la mia paghetta della mia azienda, utilizziamoli per, e ogni anno è così. Noi siamo un'isola felice da questo punto di vista, perché ogni giocatore che viene sa di trovare qui una situazione stabile con un presidente che non fa mai passi più lunghi delle gambe e che crea il presupposto per avere una situazione globale di tranquillità.
C'è la sensazione che un uomo come lui, che abbia vinto con la squadra tutto quello che c'era da vincere, ha deciso, beh, adesso ho vinto tutto.
No, anche perché lui, questa è un'idea mia, però credo di non allontanarmi da quella che è la realtà. Lui per 2, 3, 4 ore alla settimana è un tifoso, quando è nel palazzetto durante il periodo è un tifoso. Fortunatamente fuori non è un tifoso, quindi non ragiona col cuore ma con la pancia e con la testa. Quindi è normale che in questo momento dove, ok, abbiamo vinto, non si faccia prendere dall'entusiasmo di dire va sì dai, anche per l'anno prossimo facciamo così, come, mi dispiace dirlo, magari altre società di cui non voglio fare nomi fanno, e il risultato è che con dei budget stratosferici vincono una coppetta.
Ah, scusa,
io nomi,
ma non
no,
fai nomi.
Non
no,
ho fatto nomi. Non ho fatto
no,
nomi.
Certo che no.
se tutti gli ascoltatori sono intelligenti, cioè non è colpa mia.
Va bene, facciamo una pausa. Poi rimani con noi, Matteo Bustale. Se avete da chiedere qualcosa, al di là anche della pallavolo, perché poi è curioso sapere un ragazzo di 32 anni.
Purtroppo.
32, sì, caro. Di 32 anni, come si muove in un futuro incerto quale questo, non solo sportivo, ma anche finanziario. Perché insomma, le idee bisogna averle già chiare per quello che accadrà un domani.
È normale, non essendo appunto calciatori o comunque sportivi di sport americani che hanno degli introiti milionari, uno farebbe bene prima possibile a immaginarsi cosa vuole aspettarsi da un futuro, cioè come si proporrà un domani che la carriera finisce, perché per quanti soldi tanti uno possa prendere adesso, cioè non sono a livelli del calcio, non ci puoi vivere dopo.
Bandus, diamo voce ai pensieri.
In una 500 rossa. Così te ne vai, dimenticandoti di noi e delle nostre lettere che ieri ho tatuato perché mi avrebbero riportato un attimo a te. E non c'è più Milano, non c'è più la stessa sera, che era tanto bella da sembrare solo un'ora. E non c'è più il colore di una stella nella mano, che distrattamente quando ti voltavi e la tua tasca la infilavo. Chissà cos'eravamo noi. E così te ne vai dal mio amore friabile, cade a pezzi piccoli sul tuo cuore e poi resta lì, invece di far male ti fa solletico. E non c'è più Milano, non c'è più la stessa sera, era tanto bella da sembrare solo un'ora. E non c'è più il calore di una mano nella mano, e distrattamente adesso ti voltavi. Cos'eravamo noi?
Ottavio De Stefano, solo un'ora. Matteo Buchstaller con noi. Linda ti scrive: che belle parole che hai detto riguardo al presidente e alla squadra. Parole di un grande campione, grande Burghe. Grazie per questo scudetto che è stato stupendo esserci, averlo vissuto.
Ma grazie a voi di averci sostenuto. E dai, rivendico che è anche un regalo per noi, non solo per voi.
No, mi è piaciuto che nella tua intervista di ieri hai precisato che questo era veramente il sogno della tua vita, ed è bello poter dire di aver coronato un sogno.
Allora, preciso, il sogno della mia carriera, perché sì, la mia vita fortunatamente... Certo. No, perché poi hanno scritto della vita, però scindo abbastanza le cose. Di sicuro è stato il momento più bello della mia vita sportiva. Non è stato il momento più bello della mia vita personale, perché non c'entra niente con la pallavolo.
Non deve ancora arrivare a quello.
Finora ce n'è stato uno ben preciso che rimane tra me e me, e che lo so, insomma, è quello il momento più bello finora della mia vita, quindi non ha nulla a che vedere con la pallavolo, però.
Tra pallavolo, professionalmente parlando.
Professionalmente parlando è quello che sognavo da bambino, che ho sempre sognato da bambino fin da quando ho cominciato. Poi obiettivamente è stato un sogno che ho abbandonato, insomma, perché una volta che uno comincia ad andare in giro per A2, nel mio caso i primi anni facevo anche fatica a trovare squadra, perché fino al 2007 compreso io squadra in A2 non l'ho trovata facilmente. Devo andare a prendere pochi soldi oppure spostarmi di tanti
chilometri.
Nel 2007 sono rimasto in B1 a casa, perché A2 erano tutte lontane, in realtà, insomma, non interessanti per una crescita. E quindi in quegli anni lì ho pensato: vabbè, non lo vincerò mai. E quindi uno comincia a focalizzarsi, come è stato nel mio caso, in tutto quello che ho fatto, su obiettivi sequenziali. Ne raggiungi uno, poi ne è un altro. Ho cominciato a essere felice di trovare squadra, felice di giocare titolare, felice di fare tanti muri. Ho vinto per 2 anni la classifica dei muri, ho fatto la promozione in A1, pensavo di arrivare...
Anche quella deve essere stata una bella cosa, però.
Fino all'11 di maggio del 2001, mi pare, nel 2011, scusami, Era il momento più bello professionalmente della mia vita, perché avevo fatto una stagione a Padova dove mi ero trovato benissimo, la città mi piaceva da morire, un sacco di ragazzi con cui ho giocato sono tuttora miei amici,
sì.
E quindi era il momento più bello. Volevo, obiettivamente, volevo rimanere lì anche l'anno seguente, e fortunatamente c'è stata, come ho avuto modo di scrivere anche in maniera pubblica dopo il mondiale, la testa dura del signor Cormio, che all'epoca mi disse: no, guarda, lascia stare Padova, ne è uno che oltretutto faranno una squadra di derelitti, così mi disse.
Vabbè,
no, nel senso che non sarà una squadra competitiva,
diciamo, dai,
okay. Vieni qua che le tue soddisfazioni le toglierai anche qua.
E qualcuno te la sei tolta,
Come
quando sei, cos'è, la finale del campionato del mondo, che sei entrato e hai sbagliato la battuta, ma ti sei rifatto col muro,
no,
contrario?
No, quella era la gara 3, cioè l'ultima del girone, che ho fatto una battuta oscena, quasi sotto rete.
Quasi da paste.
Ci tengo a precisare quasi, perché ha toccato il filo sotto, quindi non era omologata. E sì, è stato l'ultimo muro che ci ha dato la vittoria della partita, la vittoria del girone, quindi la semifinale più facile, tra virgolette, e è cambiato un po' il mondiale, sia mio che della squadra poi lì.
Allora, Andrea, bravo Burghi, dimmi una cosa, perché voi ragazzi, domanda, siete così buoni e umili, invece quelli delle altre squadre... Complimenti, Andrea, ma non è vero.
Allora, non è vero, innanzitutto è vero. Perché io conosco delle persone anche di altre squadre, e anche qua non faccio nomi, però questa volta perché sono buone persone, che sono persone in gamba, sono persone sì. Spontanee, penso proprio anche alla squadra che non ho citato prima, ma che bene o male ho indicato, delle persone buonissime, quindi non è che siamo soltanto noi.
No, sono d'accordo con te.
Di sicuro quello che mi sono spiegato in questi anni, in questi ultimi due anni, di cui mi sono accorto io, è che probabilmente le persone, cioè i giocatori che arrivano qua, vengono scelti anche in base al carattere e non alla bontà, perché è un termine che non c'entra con la pallavolo, però insomma forse anche in base all'umiltà, nel senso che per stare a Trento ci sono di sicuro dei pregi, dei benefici, però anche delle tasse, tra virgolette, da pagare in termini di sacrifici e delusioni e poche gratificazioni, quindi è normale, credo che, cioè mi sono accorto che la gente che viene qua ha una storia a livello umano abbastanza, insomma, modellabile, non ecco, insomma, le teste calde che poi magari arrivano comunque, però poi non fanno magari 2, 3, 4, 5 anni.
Ne fanno di meno.
Basti vedere Baretto che...
8 anni è stato una delle...
persona buonissima, sì. Una persona umile e tutto.
Che poi, lo ricordiamo sempre, in campo può succedere di mandarsi a quel paese, ma è proprio tutto limitato alla partita, fuori...
Credo che sia anche dell'ipocrisia... durante la partita non sbagliare niente e quindi non lamentarsi di niente col compagno, e se c'è da tirare fuori qualcosa è giusto che si tiri fuori, ovvio, poi nel momento dell'allenamento sarebbe migliore, però i grandi campioni si vedono anche da quello, magari ci si arrabbia tantissimo in campo per un punto, il punto dopo sei di nuovo compagno di squadra a lavorare insieme.
Chi è il più forte giocatore che hai visto fino adesso nella tua carriera?
Fortunatamente ne ho visti tanti, e ovviamente in questi due anni di più di prima, perché prima giravo in A2. Se devo fare un nome, come ti dicevo prima fuori onda, il più forte in tutti i sensi, sportivi e non, è Jan Stocker, senza ombra di dubbio, perché oltre ad essere secondo me uno dei migliori due posti del mondo...
Chi è l'altro?
Secondo me Mikhailov, quello di Kazan.
Sì.
È un bel animale anche lui, l'ho visto vivo più volte, non c'è un fondamentale che non faccia bene. E il secondo a pari merito è Jan, cioè il primo a pari merito.
Perché si dice centrale ignorante?
A mio proposito, cioè riguardo
no,
mio?
No. Vengono apprezzati in centrali ignoranti.
Ma io
come l'opposto
sentito...
deve essere ignorante?
Io ho sentito parlare di ignorante a proposito degli opposti.
No,
perché,
sai...
Spero che si stessero riferendo a qualcuno che non sono io, insomma. Però non lo so, guarda, allora, nel senso che ho girato tante zone, tra cui la Toscana e l'Umbria, dove come parole sono abbastanza espliciti, nel senso una parola per loro vuol dire magari più di 100 frasi, E l'ignoranza in quel senso è il giocatore che tira forte, che non ci pensa, che non sta tanto a pensare adesso faccio una bella palletta, tira proprio, fa girare il braccio più velocemente possibile, sta manone e colpisce la palla.
Tra poco parleremo del futuro del nostro ospite di quest'oggi, perché insomma non è che sarà vicino il futuro lavorativo, c'è ancora di palloni da schiacciare, da murare nel suo breve futuro e anche il futuro prossimo, però prima o poi tutto quanto finisce a certo punto, a parte per Vujovic che va avanti a oltranza.
Allora se facciamo tutti come lui
largo giovani
occhio.
E tra l'altro Burghi conserva senz'altro un record fra i tanti, cioè di essere l'unico trentino a aver vinto uno scudetto a casa, perché Bernardi
ti correggo perché ecco, 2011 altro. Nicola Leonardi credo
Nicolino hai ragione il Leo mm-hmm. che anche lui vaga un po' per l'Italia, che poi è una vita abbastanza la vostra difficile secondo me, perché poi è facile da fuori dire figurati, fanno un sacco di soldi, fanno una bella vita. È vero che è una vita bella perché fate quello che vi piace, per quello può essere una bella vita.
Di sicuro siamo privilegiati per quello
sì.
perché facciamo, ci alziamo la mattina e andiamo a fare quello che ci piace. e viviamo di quello che ci piace.
Fra 10-12 anni, quando non sarai più in grado di murare in A1, cosa pensi di fare? Intanto mancano due esami per essere dottore.
Sì,
anche se mia mamma dice, ma dottore è vero oppure no? Perché sai, per mia mamma dottore è vero, è solo quello che cura.
Allora,
gli altri
sono...
dottori sono dottori finti.
Sarò dottore in economia, dai.
Sei dottore finto, dai. Però... mia mamma sei dottore finto.
Vabbè, sì. Ha ragione tua mamma, però, perché un tempo il dottore...
era quello.
Adesso... dai. Anche parlando in maniera meritocratica, ci sono troppi dottori rispetto a quello che se lo merita. Però vabbè. E tra 12 anni, 10-12 anni, dove mi vedo? Non lo so, non ci penso, anche perché non sono mai stato abituato a pensare troppo in avanti, perché mi piace godermi il momento. Io già faccio fatica.
Sei fatalista?
Sì, credo che proprio di sì. Lavoro perché mi succedono certe cose, però sono anche abbastanza convinto che se devono succedere, succederanno, altrimenti non accadrà. Quindi di certo però non sono quello che sta ad aspettare, vabbè dai, prima o poi una cosa bella capiterà anche a me, non faccio niente per cercarmela, no.
No, questo
devo mettermi nelle condizioni poi di o di approfittare del bel momento o comunque di cercare di creare quanto più possibile il bel momento, insomma.
Ma non te l'hanno mai detto i tuoi genitori quando hai iniziato la tua carriera? Sì, però in banca sarebbe stato più sicuro, oppure hanno sempre appoggiato le tue scelte sportive?
Allora, mia mamma è una professoressa, quindi ecco, è sempre stato il lato, diciamo, più della coscienza che mio papà, piuttosto che invece si è appassionato alla pallavolo grazie a me, e quindi sempre in maniera molto pacata e molto da consiglio, non da imposizione, però mi ha sempre, diciamo, stimolato a seguire quello che lui vedeva da fuori, era il mio sogno. Quindi ho sempre avuto questa contrapposizione, però diciamo che insomma adesso sono entrambi felici di quello.
Beh,
che ho fatto.
Insomma, mi sembra che c'è un certo orgoglio in tutto questo. E l'ultima cosa sul ciclismo, sport che a quanto pare hai seguito ultimamente proprio a fianco dei ciclisti.
Lo seguo da tanto, da fuori. Fortunatamente l'anno scorso ho conosciuto una persona che adesso è un mio caro amico, che lavora nell'organizzazione di RCS. E quindi diciamo non sfrutto la conoscenza perché è brutto, però insomma
approfitto.
Sì, dai, mi fa avere accesso a dei posti e insomma a delle opportunità che difficilmente da semplice tifoso uno.
Ma cosa
uno
ti piace del ciclismo?
Ma al di là proprio dell'immagine della persona che va in bicicletta su una montagna, perché a me piacciono tantissimo le salite, piacciono tantissimo.
Cioè, il faticare ti piace?
No, mi piace lo sforzo. Come dire, non perché vedo uno faticare mentre io no, sono lì bello asciutto a bordo strada, no. Mi piace vedere l'estrema fatica nel perseguimento di un obiettivo, di un sogno anche loro, insomma, non è che per loro vale un discorso diverso che dal nostro, fanno quello che gli piace e si allenano anche più di noi, fanno chilometri tutti gli anni e mi piace molto anche poi quello che magari le persone che non seguono il ciclismo di cui non si accorgono, cioè giochi di squadra, strategie, tattiche.
Me.
Vabbè, come tutti, cioè da amici, parenti, a mia ragazza che odia il ciclismo, quindi hanno, insomma, avete tutti ragione. Se uno non è dentro, non è
apprezza.
Pratico, non apprezza. Poi questione di gusti, insomma.
Allora, abbiamo conosciuto molto meglio Matteo Bustare, è stato un piacere averlo ancora ai nostri microfoni. Io mi auguro, ma tutti ci auguriamo, che naturalmente il prossimo anno tu possa avere ancora la maglietta della Dieta Trentino, della Trentino Voglia addosso. Ti ha compreso naturalmente, poi hai scritto ieri sul giornale una bella stretta di mano fra uomini che vanno d'accordo, basta e avanza come accordo.
Assolutamente.
Io, se c'è anche la firma, magari siamo tutti più tranquilli. Mettiamo
di sicuro, però.
Perché non si sa mai. Grazie a Matteo Bustale, ancora complimenti al nostro neo campione d'Italia.
Quello è vero.
Ci ride anche il naso.
Primi giorni mi capitava di pensarci tanto, e adesso invece, avendo anche la mente occupata ad altre cose, magari non ci penso per un po' e appena me lo ricordo, scatta il sorriso.
Ho giusto
al Giro d'Italia l'altro giorno, un giornalista un po' anziano che seguiva solo il ciclismo mi è stato presentato da una ragazza e mi fa: ah, dove giochi? A pallavolo? Sì, a Trento. Ah, quindi hai appena vinto lo scudetto? Io magari non me lo... Sì!
Grazie ancora Borghi, torna presto a trovarci.
Grazie a voi.